Questa sera al lavoro e dintorni cerchiamo di toccare con mano anche le vere problematiche del mondo del lavoro, cioè quegli aspetti un po' più antipatici che ci sono e in qualche modo si devono superare. Tempo fa ricordo che sul web, su Facebook, ebbe molti consensi l'articolo che parlava di una dipendente di una mensa scolastica, mi sembra del Nord, non ricordo bene, che aveva scritto su Facebook i genitori dei bambini di questa scuola hanno ritrovato nei cibi della mensa delle impurità o altro e il datore di lavoro l'aveva licenziata. Quindi tutto il web si era schierato a favore di questa povera dipendente che era stata licenziata per aver detto una verità scomoda all'azienda. Allora, personalmente ritengo che ci sono delle vie più efficaci e più discrete per risolvere realmente certe problematiche. Però, siccome poi un commento che viene sempre aggiunto, no, è: solo in Italia si può licenziare una povera dipendente che ha sputtanato, tra virgolette, l'azienda sul web. E ho chiesto ad Antonia, ma in Svizzera che cosa succede? Perché io ricordavo che l'anno scorso proprio, mentre ero in Svizzera, un ragazzo in un grande magazzino, la mattina recandosi al lavoro, trovò proprio i suoi bagagli, perché là li lasciano negli armadietti, davanti all'azienda, ed era stato letteralmente sbattuto fuori senza nessun preavviso perché aveva fatto un commento su Facebook. Però sai, possono essere cose, è stata un'eccezione, perché dall'esterno uno non può mai sapere realmente la situazione com'è. Spinta dalla mia solita curiosità, ho chiesto ad Antonia. Dove una dipendente di una mensa era stata licenziata perché aveva scritto su Facebook che erano stati trovati che il cibo non era proprio buono, erano state ritrovate delle imperfezioni nel cibo servito in una scuola. E ovviamente si è discusso tanto, si è attaccato il datore di lavoro dicendo che queste sono le solite ingiustizie italiane. In Svizzera che succede? Se io, dipendente di un'azienda, posto su Facebook un commento del genere, che cosa accade in Svizzera?
Prima dovrebbero avvenire dei chiarimenti all'interno della firma, della ditta dove noi lavoriamo o dove si lavora, in modo tale che la prima situazione è la ditta che dovrebbe prendere delle soluzioni. Qualora questo si facesse in Facebook senza avvisare la firma, si può rischiare il licenziamento su due piedi.
Quindi non si licenzia solo qua, questo è un motivo di licenziamento anche in Svizzera.
Su due piedi, sì. È uno dei motivi di licenziamento, perché la prima cosa, il primo impegno per un impiegato è informare la ditta dove lavora. Se non ha la conseguenza di informare la ditta e ci sono poi degli screzi, di agire diversamente o con prove o diversamente, però cercare altre soluzioni prima di pubblicarlo in internet dove tutti possono leggerlo. Il pubblico non si sa chi leggerà questo messaggio, per cui anche da parte della ditta c'è sempre la richiesta che l'impiegato comunichi prima a lui, prima alla ditta e poi al pubblico quelli che sono i problemi interni. Anzi, alcune ditte proibiscono agli impiegati di parlare esternamente dei propri problemi, e i problemi devono essere risolti sempre all'interno.
Per la serie, i panni sporchi si lavano in famiglia, e questo anche in Svizzera costituisce motivo di licenziamento su due piedi, senza preavviso.
Diciamo, nel caso in cui io prima di informare la ditta informo un pubblico, sì, è un licenziamento immediato.
Perfetto, ti ringrazio Antonio.
Grazie, buona giornata a tutti.
Marica, ma questo mondo del web, Facebook soprattutto, che ci fa sentire così liberi di raccontare qualsiasi cosa senza pensare alle conseguenze.
Per la verità non è che succede questa cosa qui soltanto in Svizzera. in tutto il mondo ci sta comunque un grande timore, e non esistono ancora regole, legislazione, giurisprudenza formata, consolidata per evitare lo spubblicamento, non mi fate dire un'altra parola, lo spubblicamento delle ditte, delle aziende, delle firme, come dice la tua amica, perché in tedesco firme è l'azienda, la società. Non esistendo, allora le aziende, gli uffici hanno due modi, gli uffici pubblici. Gli uffici pubblici praticamente non fanno accedere a Facebook o ai social più in generale durante l'orario di lavoro, anzi dal loro proxy praticamente ci sta il filtro su questi social. Per quanto riguarda invece le aziende private, cosa succede? Io mi ricordo un caso simile che ha riguardato Twitter e il New York Times. Praticamente uno dei giornalisti aveva utilizzato Twitter per commentare una notizia laddove il suo articolo invece conteneva un commento, o insomma così, un concetto palesemente contrario a quello che lui aveva invece espresso liberamente su Twitter. Ha acchiappato una bella reprimenda e non è stato licenziato, anche perché ha invocato la libertà di pensiero, giustamente, specialmente i giornalisti devono essere liberi. Noi tanto parliamo di inquadramento e reggimentamento, intreggimentazione, e poi che facciamo? Blocchiamo la libertà di pensiero. Cosa è successo al New York Times? Hanno fatto una lettera circolare e hanno detto: una cosa è il tuo lavoro di giornalista, una cosa è la tua idea, il tuo concetto, il tuo libero pensiero. Quando tu scrivi su Twitter o scrivi sui social, almeno avverti che è il tuo pensiero personale, fuori dal ruolo, fuori dalla funzione. Ma quello che io mi chiedo, nel caso della mamma italiana, dipendente della mensa italiana che è stata licenziata perché aveva segnalato delle irregolarità sui social, e se fosse stata una mamma invece a denunciare quella mensa? La ditta, come il titolare della ditta della mensa, del catering, non avrebbe potuto licenziare la mamma. Cosa c'è di diverso tra una persona che esprime il suo pensiero ed è una mamma, quindi esterna all'azienda e pensa alla tutela e alla salute del proprio figlio, della propria figlia, e una dipendente che pure pensa alla salute e vuole tutelare il benessere dei bambini per i quali cucina, però solamente perché è dipendente? Io capisco che non bisogna fare, diciamo così, le spie, perché ti pago, quindi tu devi pensare anche come ti dico io, però ci sono anche dei regolamenti, e questo qui faceva parte anche dello statuto dei lavoratori, che regolamentavano questa cosa. Cioè, quando un dipendente era obbligato tacitamente, anche sotto minaccia o velata o con la paura di una ritorsione, a non dire cose contrarie all'etica, alla morale, alla salute, alla sanità, insomma a tanti... Il dipendente poteva rifiutarsi di eseguire un ordine, di preparare, non so, un cibo con materiale scaduto e così via. Perché? Perché ci stava un bene superiore, che è la salute, che è il benessere, che è anche l'onestà, tra le altre cose. Tant'è che adesso io mi sto un po' scantonando, però mi è venuto in mente la legge del Piano Nazionale Anticorruzione, quello licenziato da Cantone. Questo Piano Nazionale, PNAC, PNAC, praticamente istituisce e regolamenta la figura del whistleblower, cioè della spia interna. Un dipendente che viene a conoscenza di un fatto delittuoso e può denunciarlo anonimamente. Bellissima sta cosa, lo può fare anche tramite email, però le email sono tracciabili. Il problema è che quando poi si arriva a dibattimento, quando si arriva in un'aula di tribunale, cade l'anonimato, e quindi chi vuoi che spii più la ditta, dica le cose che non vanno in un ufficio, si annoti qualche comportamento diciamo così, corruttivo, non lo farà più nessuno, neanche sotto anonimato.
Vedi Marica, io non contesto, è normale che se io lavoro in un'azienda e mi spingono a fare qualcosa di eticamente, qualcosa di contrario alla mia etica o ai miei principi, io vado avanti, soprattutto quando si tratta di bambini o altro, oppure nel settore per esempio della medicina, o in settori molto particolari dove ne va di mezzo realmente la vita delle persone. Però credo che correttezza imponga di affrontare anche legalmente la questione, anche a costo di perderci il lavoro, ma secondo i giusti parametri. Sputtanare un'azienda, consentitemi il termine, mi è scappato, un'azienda, infatti sei più signora, no, il camionista, no, che in me ogni tanto viene fuori, era
una battuta.
Che cosa succede? Che uno, non si risolve il problema, finisce tutto in un grande pettegolezzo che nella maggior parte dei casi non va avanti.
Certo.
Due, se tu non sei sicura di quello che dici, puoi provocare un danno reale all'azienda. Allora sarebbe tanto più corretto, vuoi dipendente, vuoi mamma, di andare lì, far presente la situazione, fare anche una denuncia alle giuste autorità per far controllare se è così o meno, no? E a seguire le vie tradizionali che ti portano o ti dovrebbero portare al raggiungimento di alcuni, ti dovrebbero, però almeno vogliamo sperare. Però che cosa succede su Facebook? È come tutte le persone che usano Facebook come sfogatoio. La lamentela va lì, si butta del fango, non si sa come va a finire e soprattutto non si trovano soluzioni concrete.
No, perché manca la legislazione. Mi ricordo 3-4 anni fa due amministratori locali di due comuni diversi si impegolarono in una situazione che degenerò, non si conoscevano neanche di persona, risposero commentando su una terza notizia. Praticamente uno di questi, ritenendosi diffamato, andò diretto in questura a denunciare un tizio che non conosceva perché gli aveva risposto male sul web. Per noi sembra assurdo, ma è ancora assurdo, però succede anche questo.
Però non dovremmo relazionarci in un modo un po' diverso sul web, dire attenzione, noi ci spogliamo proprio di ogni pudore nel momento in cui arriviamo su Facebook, spesso, no? L'abbiamo detto anche quando si parlava dei ragazzi, attenzione, perché probabilmente chi un domani vi dovrà fare un colloquio per assumervi, certo, potrà guardare la vostra pagina, no, Facebook,
dovrà guardare
la pagina Facebook, e vi state bruciando da soli. E allora capire un attimo che ogni strumento va utilizzato nella maniera più intelligente possibile, e io capisco che oggi la gente ha bisogno di essere ascoltata, perché tutti parlano e nessuno ascolta più, però lanciare frecciate, accuse, lamentele,
archi proprio scaraventati,
sì,
oltre che frecciate, archi proprio
l'intero arco. Lascia un po' il tempo che trova, fa più danni che soluzioni.
Sì, questo è vero, non siamo ancora abituati. Nel momento in cui ci sbattiamo il muso, allora capiamo e ci ridimensioniamo sul web. È importante quella che si chiama la social reputation. Non funziona più il curriculum europeo, ma l'importante è avere una deontologia, un'etica, una morale, diciamo una coerenza anche sui social, specialmente su Facebook. È come se, allora io su Facebook scrivo, oggi ho l'emicrania. Pare che l'ho detto soltanto a uno schermo, invece no, magari mi leggono pure a Wellington. È come se io girassi per la piazza del mio paese con un cartello del mio paese, io abito a Avellino, la piazza, tutte e due le piazze fanno schifo perché sono tutte quante recintate, non posso né andare a Piazza Castello con questo cartello né a Piazza Libertà.
Da qualche parte uscirà
questo
cartello?
Da qualche parte esco, vado per il corso con questo cartello bello qui sul petto, c'è scritto ho l'emicrania, la gente mi piglia per matta, ma in effetti Facebook è questo. Io dico al mondo, alla piazza, alla mia cerchia di amici, che potrebbe essere soltanto quella di Avellino, però è larga quanto il mondo, che ho l'emicrania. Chiameranno sicuramente il Dipartimento di Salute Mentale, perché non si fa, però su Facebook sì. Allora siamo il doppio, manca un'etica ancora su Facebook o sui social. Qualcuno ha inventato la netiquette, cioè l'etichetta sul net, sulla rete. Però la netiquette è qualcosa che varia a secondo dei paesi, qualcosa che va bene per noi non va bene per un'altra società. Si impara solo vivendo, come quella canzone. Però la web reputation è fondamentale per chi deve trovare lavoro, quindi ritorniamo all'argomento. È fondamentale non esagerare, non dare il peggio di sé, anche nell'allegria, perché troppa allegria, troppa felicità crea purtroppo un effetto uguale e contrario nei nostri amici, nei nostri followers. Uno che è troppo felice viene punito, stranamente viene punito. Allo stesso modo è una persona troppo infelice, della serie ma nonna che palle, non lo vorrei avere mai come collega. Allora bisogna essere neutrali, e questo è un grande problema, sai Donatella, perché proprio la settimana scorsa è uscito un report, perché poi Facebook l'azienda ha tutto un ufficio studi, è venuto fuori che su Facebook la gente ha cominciato, per la verità continua ed è un gran danno per loro, a postare sempre meno cose personali ma a condividere sempre più notizie, film, musica, video, micro video. Perché questo? Perché ha capito che la reputazione, la social reputation è fondamentale. Due, mettere le cose personali crea reazioni incontrollabili, come il battito delle ali della farfalla, quindi è meglio evitare in bene o in male. Tre, perché postare cose neutre comunque non fa danno a nessuno e tu vieni riconosciuto per il fatto che hai postato una bella poesia, che ne so, del più avanguardista dei poeti, e ci fa pure una cazzo di figura, ecco, si può dire la radio, non siamo in fascia protetta e così via. Questo qui è un problema per Facebook, perché, e questo è uno dei lavori importanti che esistono e noi non lo sappiamo, è come se fosse il deep web. Facebook traccia i nostri umori e a secondo dei nostri umori e delle nostre parole ti mette i banner pubblicitari. Te ne racconto una e poi mi taccio. Non so come abbia fatto. Parlavamo, a parte il fatto, forse sa la mia data di nascita, anche se non ho messo il compleanno, perché ogni tanto vengono fuori pubblicità di dentisti e di protesi dentarie. Ringraziando il cielo tengo tutti e quattro i denti del giudizio, però intanto arrivano queste foto terribili con questi impianti dentari, pubblicità di dentisti croati, vabbè, a parte. Parlavamo un tempo fa con mia sorella e con mia madre della Lucevalgo, così genericamente, ringraziando il cielo non soffriamo di questo morbo, detto così. Beh, non vengono fuori le pubblicità di quegli apparecchi ortopedici che ti addrizzano l'alluce. Io sono rimasta allucinata, dico cacchio, non ho scritto niente su Facebook, non ho l'alluce valgo, non ne ho solo parlato. Allora è vero che ci sta una telecamera, vabbè, comunque questo per dirti che
ha ragione Orwell.
Ha ragione Orwell, sì, ma è così, quello ci ha pigliato in piedi. Che cosa significa? Se io non posto mie emozioni personali, Facebook non può vendere il mio umore agli inserzionisti, alle multinazionali che mi devono proporre, non so, la cioccolata perché sto giù, oppure il viaggio perché sono allegro. E questo è un gran danno, perché vanno un poco così a uosimo, come si dice dalle nostre parti in Galizia, e quindi ti spammano roba che non è orientata rispetto a quello che tu senti in quel momento, perché non stai postando più il tuo umore ma stai postando una canzone, il che è un po' difficile da orientare la pubblicità. Mi fermo.
Grazie Monica, qua ci sarebbe tanto da dire, ci rivedremo ancora, sembra quasi una minaccia.
Facciamo un martedì sì, un onore.
Avvocato Dello Russo, allora io provo a dirla, avvocato giuslavorista, ce l'ho fatta. Allora, se potessi fare una classifica e una percentuale, la maggior parte delle persone che si rivolgono a te vengono per quali problematiche?
Le problematiche sono molteplici. Diciamo che quando si incomincia a ledere il rapporto di fiducia nell'ambito dell'azienda, ultimamente, riallacciandomi a questo che si diceva per quanto riguarda il Facebook e quello che viene detto sulla rete, la Cassazione si è espressa in maniera chiara, ha detto: le offese ai superiori o datori di lavoro su Facebook sono cause di licenziamento. Perché ovviamente...
è chiaro, ora lo sapete, che ha detto la Cassazione?
Che sono cause di licenziamento le offese al superiore o al datore di lavoro.
Anche se un conclamato stronzo. No, vabbè, no, non è il caso mio, per carità. Però succede che uno ha un capo stronzo.
La legge è legge, Maria.
Perché il discorso era quello là che diceva prima lei. Che cioè, bisogna entrare nel concetto che Facebook è una piazza pubblica. Quindi ogni cosa che viene messo su Facebook, soprattutto da chi lavora in un determinato ambito, viene attenzionato dai datori di lavoro, perché ovviamente i rapporti che ci sono nell'ambito dell'azienda sono importanti per poter valutare la persona e quindi il rapporto che c'è. Molti vengono da me e dicono: avvocato, sono stato licenziato, oppure ma io non ho fatto niente, ma se vengo reintegrato che succede? Succede che il rapporto non sarà più lo stesso, perché ovviamente è inevitabile che sia incrinato un rapporto di fiducia e quindi è inevitabile che ci sono delle conseguenze poi in azienda. Se è possibile riprendere questo rapporto, è possibile continuare il rapporto lavorativo con quel datore di lavoro, altrimenti bisogna fare un po' i conti e vedere altre prospettive, perché nell'ambito del rapporto lavorativo cioè, interagisce anche quello personale. È importante stare attenti da questo punto di vista, perché poi dopo non si conoscono dove le conseguenze, diciamo.
In questo va anche detto che se da un lato è importante, importantissimo il clima che si crea sul lavoro, noi passiamo la maggior parte delle nostre giornate nel mondo del lavoro, nell'ambiente lavorativo. E allora immagina che stress se tutti i giorni io devo stare con l'ansia, con l'angoscia, in una situazione di tensione, diventa invivibile. È preferibile trovare il coraggio di chiudere una porta e trovare altre soluzioni, altre strade, anche in un periodo difficile come questo. Però c'è anche da dire che quante persone accettano compromessi a volte terribili per la paura: se poi mi ribello, se poi faccio una vertenza, non solo perdo questo lavoro, ma nessun imprenditore della zona più vorrà assumermi, perché se si sparge la voce che io sono un tipo che fa vertenza, è dura. Questo capita o sono leggende metropolitane?
Capita, e come che si capita? Capita spesso, e ovviamente prima c'era un modo di fare da parte delle aziende di telefonarsi l'uno con le altre per capire, certo, per capire un po' la persona, come mai succedevano queste cose. Cioè, per essere licenziato una persona vuol dire che qualcosa è successo. Molte volte non è solo una questione personale, ma è una questione che cioè, io ho avuto lavoratori che sono venuti da me che non venivano pagati da 7-8 mesi, perché poi si porta avanti un certo discorso, si dice: vabbè, ma proprio per non perdere il posto di lavoro, proprio perché ho bisogno, però lavorare per 6-7 mesi gratis non mi sembra il caso. Quindi c'è una certa sudditanza da parte del lavoratore rispetto al datore di lavoro. Se invece si capisce che quel datore di lavoro ormai non può essere più quello che si immagina, quello che ti dà il lavoro e ti retribuisce mensilmente, puntualmente, ma ci sono delle cose che non vale la pena portare avanti, allora bisogna subito fare la scelta. Invece, cosa diversa,
più si rimanda peggio è, no?
Certo, più si rimanda peggio è. Invece, se quindi è un aspetto economico, perché la maggior parte differenze retributive per il pagamento del trattamento di fine rapporto, se invece è un aspetto personale, con il datore di lavoro, ovviamente là bisogna contemperare un po' degli interessi. Se si può continuare il rapporto perché è tollerabile, è bene farlo, anche diciamo rinunciando a qualcosa. Però se questo rapporto non cioè, degenera, è ovvio che bisogna subito capire che bisogna interrompere il rapporto di lavoro, perché il rapporto di fiducia, anche se il giudice dopo, in genere le cause di lavoro durano su 3-4 anni mediamente, quindi anche dopo riprendere, essere riassunto per una piccola azienda oppure per le grandi aziende sopra i 15 dipendenti reintegrati,
un'ulteriore forma di violenza.
È un'ulteriore forma di violenza, è un'ulteriore angheria, ulteriori sacrifici personali e familiari, perché ovviamente si creano delle cose insostenibili.
Vabbè, però questo fatto che hanno abrogato l'articolo 18, uno se la poteva mercanteggiare un po' con l'uscita, proprio perché l'ambiente di lavoro non era più consono. Allora dice vabbè, me ne vado, però con l'articolo 18 posso anche contrattare la mia uscita. Ma con l'abrogazione dell'articolo 18 stati buono, nel senso che lo stesso giudice che quantifica, monetizza la tua uscita e ti può dare quattro soldi. Perché
questo dell'articolo 18 è stato un po' un vessillo dei sindacati, però in realtà le percentuali dicono, i sondaggi dicono che l'articolo 18 non è stato cioè, come dire, il freno da parte dei datori di lavoro di licenziare o meno, perché il datore di lavoro paradossalmente vuole pagare e togliersi il disturbo,
sì, vabbè,
piuttosto che avere questa
e la quantità dei soldi. Però ovviamente tutta l'Italia ci ha marciato su questa cosa qua,
Certamente, certamente. Poi ovviamente lo statuto, noi abbiamo una normativa in Italia che è ipergarantista, cioè i lavoratori sono protetti da un punto di vista normativo, però altra cosa è praticamente quello che si vive nelle aziende, perché la realtà è diversa, un po' per la crisi che viviamo, la crisi economica, un po' perché ormai i settori sono tutti in evoluzione. Prima andava molto l'edilizia, adesso l'edilizia è una crisi nera, quindi è morta proprio l'edilizia. Quindi ci sono varie cause che comportano anche da parte dell'imprenditore un certo atteggiamento. È un po' quello che succede in famiglia, come con le separazioni. Quando c'è il problema, l'aspetto economico, ovviamente si accentuano i problemi. Così succede anche in azienda. Quindi l'imprenditore vuole avere un'efficienza, quindi la figura che vale, no, non la licenzierà al di là delle norme, al di là dello statuto dei lavoratori, se la terrà fino all'ultimo, fin quando potrà garantire quel servizio, quel lavoro. Invece chi è problematico cercherà subito di liberarsene, e non molte volte si creano delle scatole vuote con le società a responsabilità limitata
per infilarci
per avere più libertà di azione.
Però io, già che sono sempre dalla parte dei deboli, ma non perché faccio la sindacalista, mi chiedo, tutte queste persone che non piacciono, non lavorano, non sono professionalizzate, si possono recuperare? Che noi praticamente non facciamo niente per recuperarli, la formazione, non dico il welfare, ma sicuramente la cultura, il discorso è un po' più lungo.
Io sono d'accordo, l'aspetto culturale è fondamentale, perché ovviamente tutto parte dalla cultura. Io, Donatella lo sa, io ho sempre preferito le sinergie tra il sociale, la cultura e lo sport, perché lo sport è un po' ti dà quello spirito di lotta, di voler far valere la propria personalità,
ma anche
nel campo,
di
fare squadra, di lealtà. La cultura permette di diffondere quello che è un po' le varie sinergie, le varie forze buone che sono nella società, quindi ti permette anche di comunicare con gli altri, di rapportarti in maniera diversa, e questo succede un po' in tutti gli ambiti. Diciamo in Italia il problema è atavico, perché culturalmente siamo formati in un certo modo e non abbiamo quella cultura di voler perfezionarci, voler innovarci. Adesso con il web speriamo che le cose possano cambiare.
Io volevo precisare una cosa, penso che sia doveroso. Noi a uno stiamo trattando i vari aspetti del mondo del lavoro, però è da dire, esistono i datori di lavoro buoni e onesti, esistono i datori di lavoro che sono dei delinquenti, ma esistono anche dei dipendenti onesti, esistono anche dei dipendenti che sono dei delinquenti. Quindi di volta in volta tratteremo l'uno e l'altro aspetto. Se vogliamo cambiare le cose in Italia dovremo partire da noi stessi, da un'analisi introspettiva e dire attenzione, fammi guardare un attimo prima a me stesso e poi guardiamo fuori e come relazionarci. Quindi sintetizzando, il datore di lavoro che sfrutta il dipendente e non lo paga, avvalendosi anche di minacce tra le righe o subdole, se tu non ci stai perdi il posto e voglio vedere questa crisi dove lo trovi un altro, magari se mi fai vertenza io lo segnalo alle altre aziende le aziende della zona, tu resti tagliato fuori. A queste persone cosa diciamo? Non cedete al ricatto, ma smascheratelo subito, perché più andate avanti la situazione degenera, più vi trovate in un vortice che vi fa accettare, cedere al ricatto e non trovare la forza di reagire. Quindi si dovrebbe reagire nell'immediato, perché in fondo se si è persone preparate, oneste e coscienziose, alla fine ci potrai mettere tempo, ma un lavoro lo trovi. Invece che cosa diciamo a quei dipendenti che malgrado tutto si sentono di poter fare il bello e il cattivo tempo?
Cioè, questi dipendenti devono stare molto attenti, diciamo, perché una volta che si è leso questo rapporto di fiducia con il datore di lavoro è difficile recuperarlo. Poi sono tutte delle conseguenze, perché cioè lo stalking, il mobbing, nasce tutto da là. Quando si incominciano a creare dei problemi in azienda, non solo il datore di lavoro, ma anche chi vuole farsi bello col datore di lavoro oppure avere un proprio vantaggio ne approfitterà in questa situazione. Quindi è opportuno guardare il proprio atteggiamento prima di tutto, per vedere come e dove poter rivendicare effettivamente i propri diritti, perché molte volte si guardano i diritti però non si guardano molto i doveri. Quindi questo è importante, perché diciamo è un contrappeso. Nel momento in cui io do la mia professionalità ad un'azienda e l'azienda ha bisogno di quella professionalità, certamente il datore di lavoro, anche se succede qualcosa, qualche screzio, non tenderà a mandare via quel lavoratore. Ma se di continuo quel lavoratore crea dei problemi, è ovvio che il datore di lavoro penserà a come liberarsene. E quindi
anche perché spesso la mela marcia contagia anche gli altri, perché se il datore di lavoro mi chiude gli occhi davanti a questa persona, allora perché io devo sopperire anche a quello che non fanno gli altri e caricarmi magari di pesi non miei, e mi sento anche autorizzata ad assumere dei comportamenti poco corretti. In genere succede, no? Il contagio nell'ambiente di
esattamente, lavoro. Esattamente, perché poi questi atteggiamenti danno adito ad altri dipendenti di poter comportarsi in un certo modo, e quindi il datore di lavoro poi diventa ingestibile questi rapporti con gli altri, perché ognuno si sentirà autorizzata a non fare il proprio dovere nell'ambito dell'azienda.
Quindi guardiamoci dentro, se veramente abbiamo dei diritti da far valere, facciamoli valere subito, senza accettare compromessi, senza pensare poi, perché la persona che ti sfrutta una volta ti sfrutterà la seconda e anche la terza, perché ce l'ha proprio nel suo carattere, nel suo modo di fare. Ma se ponendo attenzione a noi stessi ci rendiamo conto che forse possiamo limare qualche aspetto del nostro carattere per cercare di trovare un compromesso, allora facciamolo senza sparare a zero, perché non sempre il datore di lavoro è il mostro della situazione, ma spesso è una persona che cerca delle sinergie pulite per poter far crescere la propria azienda, giusto?
Esattamente così, perché il lavoratore deve collaborare nell'ambito dell'azienda, non deve essere un ostacolo. Aspettando.
Io ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo e i nostri ascoltatori per la pazienza che hanno, e li invito anche ad intervenire, anche se successivamente, a contattare magari i nostri ospiti anche in privato. Beh, abbiamo Marika, abbiamo il web, possono contattarvi anche tramite Facebook. Non avevo dubbi.
Siamo tutti là.
La trasmissione, ringrazio Raffaele e Ingino, e la trasmissione andrà in replica giovedì alle 10. Dopodiché in streaming la troverete sul sito e sul web. Grazie per l'ascolto. Buona serata da Donatella De Bartolomeis. There's a nail in the door, and there's glass on the lawn. Tacks on the floor, and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the door.